momento della corrispondenza e stamattina torniamo a Roma per ascoltare una delle storie che ci racconta il nostro corrispondente Checchino Antonini. Stavolta ci ha promesso qualcosa di grande e quasi invisibile. Buongiorno Checchino, ben ritrovato.
Ciao Massimo, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, se chiedessimo a un motore di ricerca quale sia il monumento più grande di Roma, otterremmo due risposte: o il celeberrimo Colosseo oppure le mura aureliane, ossia quei 19 chilometri di fortificazioni che racchiudono quello che chiamiamo il centro storico. Eppure c'è una grande opera ancora più grande, il campo trincerato, ossia un sistema di 15 forti e 3 batterie, un capolavoro di ingegneria militare realizzato tra il 1877 e 1891, tutto intorno a Roma. Si tratta di uno dei primi atti del Regno d'Italia dopo la breccia di Porta Pia, quando ci fu la nomina di una commissione che doveva stilare un piano di difesa. Qui c'era la paura dei francesi.
Gli stessi francesi, Checchino, che vent'anni prima, quindi nel 1849, avevano preso a cannonate la Repubblica Romana.
È proprio così. I primi forti, infatti, furono costruiti a nord della città. La Francia era la grande protettrice storica del Papa e quelle cannonate del 49 fecero capire a tutti che un sistema di mura continue non era più in grado di reggere il tiro delle artiglierie moderne. Così iniziò un lungo e acceso dibattito parlamentare, perché ci volevano veramente un sacco, ma un sacco di soldi. Garibaldi, ad esempio, che in quel momento era un parlamentare, era contrario a spenderli per questo motivo. Si parla di una ventina di milioni dell'epoca, una cifra che potrebbe equivalere a più di 80 milioni di euro in questo momento.
E in cosa consisteva l'alternativa alle mura di fortificazione?
Guarda, al loro posto vennero progettati dei capisaldi difensivi a 2-3 chilometri uno dall'altro per tenere a distanza un'eventuale armata attaccante. Quello che è venuto fuori è un anello più ampio delle mura aureliane, 37 chilometri appunto, e quindi lo possiamo definire forse il più grande monumento della città. Più che un'architettura, sono dei paesaggi, perché si tratta di forti terrapienati e ipogei, ossia che si sviluppano anche sottoterra e sono ricoperti da un manto erboso a volte anche di 5-6 metri. Visti in lontananza dovevano sembrare delle collinette, ma poi hanno inventato gli aerei e quindi i forti sono diventati obsoleti, verranno formalmente declassati nel 1919 e per loro inizieranno 15 storie diverse di riuso o di mancato riuso. Ad esempio, è un fatto che le borgate più popolari sarebbero state posizionate proprio vicino ad alcuni di quei forti. I cannoni non c'erano già più, ma c'è chi pensa tra gli urbanisti che le guarnigioni costituissero dei deterrenti per eventuali ribellioni popolari.
D'accordo Checchino, questi forti sono davvero un'impresa mastodontica da quanto ci racconti, ma perché sono invisibili ora?
Guarda, allora possiamo dire che i forti non servirono a nulla, in buona parte non servono nemmeno oggi. Da questo punto di vista sono una risorsa quasi invisibile per la città e sono assediati in molti casi dalla città, che nel frattempo ha continuato a espandersi. Ma perché alcuni sono circondati da serpi e vegetazioni, sono in totale abbandono, e altri sono utilizzati solo in parte, a volte per ospitare qualche evento, per alcune visite guidate, ma per questo sono appunto invisibili.
Invisibili. Prima parlavi di 15 storie diverse per ciascuno di questi forti.
Guarda, lo possiamo schematicamente sintetizzare così. Si tratta di un patrimonio monumentale dello Stato, metà dei forti è ancora in concessione all'esercito, ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza e ai servizi segreti. C'è anche non solo la sede dei servizi segreti in Forte Braschi, ma c'è anche una scuola di intelligence. ma queste forze li utilizzano solo in parte. L'altra metà è in concessione a vario titolo al Comune di Roma, che però fatica a individuare per ciascuno una destinazione all'altezza di queste opere. Eppure i forti raccontano moltissime storie, non solo quelle dei soldati che vi sono transitati, alcuni sono stati luoghi di sofferenza, oppure al contrario alcuni sono stati luoghi di cura, prima rifugio di sfollati, teatro di rave party clandestini, in qualche caso presidi sanitari, oppure un camping mancato per le Olimpiadi del 1960. Forte Bravetta fu un famigerato carcere militare, lo è stato fino alla fine del Novecento, quando ospitava ancora obiettori di coscienza e ancora alcuni criminali di guerra, anche molto conosciuti come Priebke, Reder, Kapler. Qui, durante il fascismo, venivano eseguite le fucilazioni, come per Don Morosini, una scena che poi venne immortalata nel film di Rossellini, Roma città aperta. C'è una curiosità, che il set fu allestito in un altro forte, nell'hangar del Forte Trionfale. Alcuni di questi spazi sarebbero stati luoghi di sperimentazione militari, lontani dagli occhi indiscreti e con tanto spazio a disposizione. Per esempio, nel Forte di Burtino si alzò il primo pallone aerostatico nel 1884, poi nel 23 vennero provati i primi carri armati. E ancora, Guglielmo Marconi ha sperimentato il suo telegrafo senza fili per la prima volta nel Forte Montemario e fece una trasmissione verso l'isola di Caprera, dove è sepolto Garibaldi. Poi, ufficiale di Marina, sarà di stanza a Forte Trionfale durante la Prima Guerra Mondiale. A Forte Trionfale c'erano anche le prime antenne dell'EIAR, dell'attuale RAI.
Checchino, è piuttosto conosciuto anche qui in Svizzera il Forte Prenestino.
Ah, lo conoscete anche voi. Io l'ho tenuto in fondo a questo dialogo perché è veramente l'esperienza unica. È il più grande spazio occupato d'Europa. Dal 1986 è un luogo di sperimentazioni artistiche, di controculture. Su quel palco poi è passata la storia della world music, del punk, del reggae. Personalmente ricordo un bellissimo concerto di Mano Negra e proprio a Forte Prenestino si è verificato un evento leggendario per i Rastafariani. Negli anni 30 fu teatro di una cerimonia equestre in onore di Haile Selassie, da poco incoronato imperatore di Etiopia. Il re dei re era considerato il messia dai Rastafari. A Roma c'è una storica comunità di questa religione nata in Giamaica e seguita anche da Bob Marley, resa famosa da lui. Uno di loro è un DJ molto conosciuto, Lamp Dread, fondatore del primo sound system di Roma, e ha scoperto questa storia sui libri di Alessandro Del Boca, storico, biografo ufficiale di Selassie. Per molti così il Forte si è caricato di un ulteriore significato simbolico e emotivo.
Possiamo dire che il destino di questi forti di Roma, così invisibili, è ancora tutto da scrivere.
Sì, qualcuno ha provato a farlo alcuni anni fa con un progetto organico per il loro recupero, che poi non è stato ascoltato dagli amministratori, però quel gruppo di studio si è trasformato in un'associazione di promozione sociale, si chiama appunto il Progetto Forti, ed è animata da un architetto paesaggista, Simone Ferretti, a cui dobbiamo molte delle cose che abbiamo accennato questa mattina. Il primo obiettivo è sicuramente salvaguardare le strutture, accogliere un pubblico più ampio e stimolare l'immaginazione collettiva su cosa potrebbero diventare questi spazi.
Checchino Antonini, grazie di averci raccontato questi misteriosi e quasi invisibili forti di Roma, queste 15 fortificazioni che in parte sono state utilizzate, in parte sono ancora utilizzate. Grazie di essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buon ascolto e buona festa allora.
Grazie.